piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Sia i russi che gli occidentali parlano apertamente del rischio di un conflitto globale che potrebbe vedere impiegate anche armi nucleari. In questo clima apocalittico tornano all'attenzione di molti credenti e non le profezie della Madonna di Fatima. Verrò a chiedere la consacrazione della Russia al mio cuore immacolato e la comunione riparatrice nei primi sabati. Se esaudiranno le mie richieste, la Russia si convertirà e ci sarà la pace. Altrimenti, essa diffonderà nel mondo i suoi errori, provocando guerre e persecuzioni alla Chiesa. Sono queste le parole che la Madonna affidò a tre bambini, Lucia, Giacinta e Francesco, nel 1917 a Fatima.
Ora, chi mi conosce potrebbe pensare che questa è una puntata nella quale voglio ironizzare su quelle che sono credenze popolari o, diciamo, ricadute di religione nei comportamenti. Sta di fatto che questo rituale di consacrazione della Russia al cuore immacolato di Maria ci sia stata veramente, che dell'appendice del terzo segreto di Fatima, che è un segreto che viene nei vari periodi adattato, rinnovato a seconda degli eventi, legato alla contingenza della guerra in Ucraina, sia stato un fatto di cui si è parlato a tutti i livelli. Quindi oggi volevo in qualche maniera sondare gli ascoltatori su quelle che vengono considerate i segnali premonitori. Quando si passa attraverso un evento solitamente nefasto, e indubbiamente in questi ultimi due anni stiamo vivendo un clima che non fa parte della consueta dose di vita nefasta che tocca ogni essere umano, si ricorre alla capacità, un po' per compensare l'angoscia, un po' per darsi spiegazione dell'inspiegabile, di ricorrere ai segnali premonitori. Me lo sentivo, l'avevo detto, c'era qualcosa che mi dava questo segnale, avevo fatto delle cose per cui si è verificato questo evento. Io sto parlando adesso di microeventi, di vicende che possono interessare la vita di una o poche persone. Ecco, io potrei dire in questo momento, per me il segnale premonitore continua a tossire, anche se ormai mi sono alzato dalla mia degenza di Covid da almeno due settimane, continuo ad avere questa tosse. Cos'è un segnale premonitore? Cosa vuol dire? Accadrà di peggio? O cosa vuol dire che c'è qualcosa che incombe sull'umanità intera e che nel microcosmo, nel mio stato di salute, c'è questo segnale premonitore? Non lo so, sta di fatto che in queste ultime settimane, in quest'ultima settimana se ne sta parlando tantissimo, poi ne farò ascoltare di quelle, oltre naturalmente il terzo segreto di Fatima, di cui si sta parlando moltissimo. Ma sta di fatto che in tutta la nostra vita, anche le persone più laiche, più scettiche, più materialiste di noi, facciamo caso ad alcune coincidenze significative. Sono delle coincidenze alle quali non ci diamo spiegazione. Che ne so, andiamo a vivere in un'altra città, capitiamo allo stesso numero civico della casa in cui siamo nati, magari 50 anni prima. Ci innamoriamo di una persona, improvvisamente scopriamo che la persona della nostra vita, ci accorgiamo che è nata lo stesso giorno, che ne so, di nostra madre. Faccio un altro esempio. Ma tutta una serie di ritrovamenti, di simboliche ricorrenze alla nostra vita ci fanno pensare possa esistere comunque un'area di lettura di quello che noi non leggiamo perché è condizionato dalla nostra condizione temporale, che è irrinunciabile al nostro vivere e vivere un'esistenza consapevole, e quindi cominciamo a farci delle supposizioni. Chi ha una tendenza a credere nella trascendenza colloca quest'area in una zona in cui vive lo spirito, l'assoluto, gli dèi, Dio, tutti i santi, in cui esiste possibilità di superare questa barriera del tempo, quindi dare segnali premonitori, come appunto la Madonna che ai veggenti dice: attenzione, succederanno cose terribili, i cosacchi, no, quello è Nostradamus, i cosacchi abbeveranno i loro cavalli a San Pietro, ma la Madonna ha detto: attenzione, pregate per la Russia, e via dicendo. Insomma, c'è questa zona intermedia in cui il veggente, nel caso di Nostradamus, il veggente nel caso della persona di fede come Pastorelli appunto di Fatima, riescono a interpretare dei segni premonitori. Ora, questo fatto è stato molto studiato, è stato studiato da Jung come sincronicità, come questa zona in cui esiste le cose che avvengono al di là del condizionamento della nostra vita quotidiana, e la nostra psiche va attingendo in questa zona, perlomeno fa dei collegamenti, delle sovrapposizioni un po' dalla nostra memoria, un po' da quello che noi vediamo e percepiamo, ne abbiamo consapevolezza, per cui abbiamo questi segnali premonitori. Si spinge più là la meccanica quantistica, spiegando esattamente come ci possono essere in realtà delle zone non soggette al condizionamento spazio-temporale in cui tutto avviene allo stesso momento. Ma senza entrare in questi specifici, vorrei sapere che dal nostro pubblico, che può chiamare all'800240024, quali sono i segnali premonitori, le coincidenze significative che hanno avuto un senso nella loro vita, e in questo caso a cosa attribuirebbero, visto che adesso faremo un elenco di profezie, di annunci, di vicende catastrofiche che vengono collettivamente indicate. Ecco, vorrei sapere nel vostro piccolo, la nostra avventura esistenziale individuale, quali sono i segnali premonitori? Ne avete avuti? Ne avete? Avete dei segnali anche più banali? Non abbiate paura o vergogna di segnalare cose che possono sembrare indifferenti. Molte volte anche da una mattina ci si sveglia con un dolore particolare, un callo che fa male, probabilmente si può leggere un futuro. 800240024.
Il ritorno a Medjugorje e la statuina, che poi è quella che sta anche qui, comincia a piangere lacrime bianche, poi succede la prima apparizione e poi lacrime di sangue. Il sangue non è una buona cosa, insomma.
Siamo a Trevignano Romano ed è qui su questo colle che ogni 3 del mese la signora Gisella porta il messaggio della Madonna ai fedeli. Dal 2016 il dialogo con la Madonna sarebbe costante, continui messaggi, le apparizioni. Da allora la Madonna si manifesterebbe con lacrime di sangue e negli ultimi tempi accadrebbero altri prodigi.
Diciamo che tutte le statue, quindi la Madonna, Gesù, i quadri, eccetera, hanno buttato tanto olio.
Tutto quello che Maria in questi anni ha detto a Gisella è completamente riverificato.
Gisella riporta il messaggio della Madonna, spesso preannunciando tragedie e catastrofi. Sembra aver anticipato persino l'arrivo della pandemia da Covid.
28 settembre aveva detto che sarebbe arrivato un virus dalla Cina. E quindi è arrivato dopo qualche mese.
Questo ciò che le avrebbe detto lo scorso 3 luglio.
Figli, accadranno cose molto brutte e non vi vedo pronti.
Questo è un altro episodio di cui si è parlato in contenitori di informazione, come appunto Zona Bianca, la Madonna di Trevignano. Una Madonna che piange acqua, olio, sangue, un po' di tutto, e da questa emissione mariana la gente interpreta i segni, e la veggente, in questo caso non so bene, la donna che ha il compito di interpretare queste lacrime di sangue della Madonna, ha già predetto che ci sarà una guerra, l'Occidente farà scoppiare una guerra contro la Russia e la Cina, questi eventi devono unirvi, pregate per il governo italiano perché in esso vi è un guerrafondaio. Adesso tutti a pensare chi sarà il guerrafondaio del governo italiano, perché lo dice la Madonna di Trevignano, ma non soltanto legato a quella che è la nostra percezione e il nostro orizzonte religioso locale. Esistono segnali premonitori in tutto il mondo, c'è un po' il senso di interpretare come nefasti delle rotture alla consuetudine, nelle quali si leggono segnali strani, singolari, ma sempre legati alla disgrazia. Nessuno mai ha un segnale premonitore di un lieto evento, di una gioia, di una felicità, di un momento felice, di una ricchezza improvvisa, di un amore appagante. No, semplicemente soltanto la sfiga si preannuncia. Però teniamone conto, anche in Giappone c'è la pietra magica e maledetta Sesso Seki, che si è rotta a metà, e questo pare porti sfighissima.
La pietra assassina si è spezzata, la volpe maligna a 9 code è di nuovo libera. un evento di cronaca che ha sconvolto un po' l'opinione pubblica, già afflitta da pandemia da un lato e avvisaglia della terza guerra mondiale dall'altro: la rottura della Seisho Seki. La cosiddetta pietra assassina giapponese si è rotta lo scorso 5 marzo, portando una serie di news impanicate circa la maledizione che aleggerebbe su questo sasso, che non è propriamente un sasso comune.
Questa è la pietra giapponese, ma non basta, ce ne sanno tante. Adesso ve le elencherò. Abbiamo trovato decine di profezie, di segnali, di presagi, di premonizioni che qualcuno legge e applica naturalmente al momento non proprio felice. 800 24 00 24, chiedo ai nostri ascoltatori di darci qualche segnale delle loro coincidenze significative, delle loro premonizioni. Mi chiama Patrizia da Milano, buongiorno.
Sì, buongiorno Nicoletti. No, allora, parecchi anni fa, appunto, non so, mi ricordo più quando è morto Pasolini, una settimana prima che morisse io ho sognato che andavo in un cinema, andavo in bagno, perdevo del sangue e tutti dicevano che era morto Pasolini, e una settimana dopo è morto. E poi adesso mi è venuto anche in mente anche di Mao Zedong. Cioè, Mao Zedong non che era morto, ma che c'era prima che morisse. Sognavo tutti questi cinesi che erano tutti un po'.
Ma lei quanti giorni prima della morte di Pasolini fece questo sogno sanguinoso?
Questo sono sicura perché l'avevo segnato.
Se lo ricordo proprio, era il 75 l'anno, morto parecchi anni fa.
Niente, è stata una... Tra l'altro, poi io non sono una fan di Pasolini, lo trovo un po' ostico per il mio gusto, e quindi non è che avessi delle fisse su di lui, però niente, ho fatto questo sogno un po' strano. Niente.
E per Mao lo stesso sognava il sangue?
No, per Mao no, per Mao sognavo tantissimi cinesi che erano tutti agitati, tutti che insomma c'era un po' di c'era qualcosa nell'aria. E poi
diciamo,
morto,
la fortuna detto fra parentesi con tutti i benefici, è che lei sogna soltanto diciamo la morte di personaggi epici, storici importanti, che sono meno delle persone comuni, perché se ogni giorno facesse un sogno ci sarebbe una strage attorno a lei, a cominciare dal suo salumiere, dal portiere, da qualunque persona faccia parte della sua vita. Ma si è mai domandata se questo è un dono, una maledizione, o lei attinge
allora,
quando sogna in una zona in cui probabilmente è già scritto quello che per noi accade?
Allora, io credo che esistano dei poteri mediani, ci chiamiamoli così, che non amo e non utilizzerei mai. Magari io ho qualche radicetta medianica, ma non mi interessa, ecco, non la coltivo. Perché,
ma perché l'ha avuto qualcuno in famiglia che aveva questo dono, questa
non
capacità?
Non lo so, ma non mi interessa, perché sono cattolica e sono contraria, però ho avuto altre
cattolici,
cose...
Scusi, credono alle madonne che lacrimano e danno segni premonitori, perché non dovrebbero pensare che lei può sognare nella stessa maniera un evento
nefasto. Quelli che usano queste cose, queste capacità, diciamo, per fare magari non so altre cose. Cioè,
no, ma comunque ho visto questi due episodi, sono episodi significativi abbastanza, perché poi sono verificate entrambe le circostanze. Paolo da Roma, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, le sue premonizioni quali sono state?
Ma forse avete sbagliato il numero, non credo di essere io. La ringrazio.
Vabbè, allora mi scusi tanto se abbiamo sbagliato numero. Lei si chiama Paolo? Questa volta tutto abbiamo saputo prevedere, meno che Paolo da Roma. Gabriele d'Alessandria.
Buongiorno.
Certo, singolare, se che ti chiama uno e dice quali sono le tue premonizioni, non averci niente a che fare con un programma in diretta alla radio, si domanderà questo signore per tutt'oggi che sarà successo la sua vita e vedrà questo come un segnale premonitore. Allora, Gabriele d'Alessandria.
Buongiorno, allora le mie premonizioni sono molto più pratiche, si basano sull'osservazione di alcuni fenomeni, cioè il fatto che i multimilionari, i multimiliardari stanno andando alla ricerca di una vita altrove, quindi nello spazio.
Ma dov'è la premonizione qua? C'è scritto sui giornali, lo sa chiunque.
No, la premonizione è che loro sanno che prima o poi qua non ci sarà più spazio, e quindi
sì, ma è un'altra cosa, non confondiamo le cose. Loro hanno le loro fonti, vedono che gli sequestrano le barche, gli congelano i patrimoni, vanno in un posto dove stanno più tranquilli. Ma questo è come ogni essere umano che vede una brutta area e mette al sicuro il malloppo, ma non c'è nulla di non verificabile. Lo vedono perché è già accaduto, leggono i giornali, guardano la televisione e si comportano di conseguenza. Stiate sull'argomento. L'argomento è la coincidenza significativa, la cosa imprevedibile, il segnale che vi fa pensare che esistano dei fenomeni che noi non possiamo sempre razionalizzare. Ci fermiamo un istante, dopo la borsa.
Unione Sovietica avrà piacere di amnistiare vostro sottomarino indisciplinato.
Unione Sovietica? Ma non si era disciolta?
Sì, è questo che volevamo farvi credere.
Devo distruggere capitalismo, tovarish!
Stiamo parlando di profezie, naturalmente non poteva mancare la profezia dei Simpson nell'episodio di Matt Groening, dei Simpson del 1998, Simpson Tide, in italiano il marinaio Homer, Homer Simpson, licenziato da Mr. Burns, va a arruolarsi in marina e finisce in un sottomarino, e finisce naturalmente in acque russe, in un'invasione della Russia dell'Europa, e quindi anche questo viene visto come un segnale premonitore. I segnali premonitori appaiono ovunque, basta saperli leggere. Intanto ringrazio Anna Riva, Elisabetta Fusconi da Milano, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini da Roma, e sentiamo Elena da Mantova. Buongiorno.
Buongiorno, mi sente?
Sì, la sento.
Ah, salve, buongiorno. Innanzitutto complimenti, l'ascolto sempre molto volentieri. Dunque, io mi affido molto ai miei sogni premonitori, perché ne faccio tantissimi e devo dire che insomma tante volte mi hanno dato delle indicazioni e io qualche
volta. Ma se li scrive la mattina dopo, quando si sveglia, se li scrive per ricordarsi?
Ma qualcuno sì.
Domanda, qualcuno è una domanda sì. Tecnica.
Sì,
quindi c'ha questo librettino con tutti i sogni che dice: ho sognato questo che è schiattato, questo, e man mano poi fa la crocetta quando accade. No, per sì, sapere più o meno.
Allora, sì, comunque qualcuno me lo scrivo perché
faccio degli esempi pratici di premonizioni che si sono avverate.
Allora, tre giorni prima che comunicassero in televisione, insomma, lo scoppio della guerra, avevo sognato un cane bianco, completamente bianco, senza peli, senza pelle, completamente scorticato, che si aggirava tra le macerie. E questa cosa mi ha inquietato tantissimo, insomma, e l'ho attribuito, ecco, alla comunicazione, all'avviso che purtroppo non c'è andato, ecco.
C'è un cane, diciamo, scorticato da un possibile
sì,
fatto nucleare, magari, qualcosa di brutto.
Ma vivo, che si aggirava, quindi scorticato, rabbioso, qualcosa che interpretavo che gli fosse stato tolto.
È brutta
proprio.
Come immagine, è proprio brutta.
È bruttissima, un cane che, bruttissima, infatti mi ha inquietato.
Immagino che sia avvenuto di tutto in quel posto, di guerra batteriologica, di cose terribili, e c'è soltanto un cane sopravvissuto che si aggira a cercare cadaveri di vittime, una cosa
sì,
bruttissima.
Sì, una
questa
cosa
è quella
così.
Più recente. E altre premonizioni?
Ma altre premonizioni, ho sognato dei numeri e questo mi è piaciuto molto perché poi li avevo messi all'otto e qualcosina, ho vinto. E già questo, insomma, è un po' più interessante. Sì. Così, ecco, volevo portare la mia
intanto una,
ecco.
Ce n'è, diciamo, lei è abituata a dare delle interpretazioni ai suoi sogni. In questo caso il cane zombie che si aggira fra le macerie è un brutto presagio, invece i numeri le hanno portato un guadagno. Claudio da Frosinone.
Io mi chiamo Carlo.
Carlo, vabbè, è uguale.
Allora, io stavo andando a sono andato a Euro Disney con la famiglia, con mia figlia e mia moglie.
Nella realtà o nel sogno? Nella realtà.
No, questo è vero, non è vero. E in pratica la mattina stavo all'hotel Sequoie dentro Euro Disney e mi hanno fatto, che dice, vogliamo fare colazione qua? E facciamo colazione qua, perché noi, la destinazione nostra è Inghilterra, perché mia moglie è irlandese. Allora ci hanno fatto pagare questa colazione, una cosa esagerata, proprio, mamma mia. Dopo io ho detto, se posso bruciare questo posto, perché hotel Sequoie, tutto di legno.
Mandato un anatema, diciamo.
Quando stavo ritornando all'Inghilterra, avevo appena sbarcato dal traghetto, sentivo la radio e sentivo che l'hotel Sequoie aveva preso fuoco. Ho detto, porca miseria, è stato così potente.
Deve stare attento quando lancia gli anatemi a questo punto. Non rida tanto. Stento fatica a tenere le mani sul tavolo, veramente. Attenzione, sì, sì. Non pronunci mai nulla che non sia soltanto un augurio di benessere, perché sono cose che non ci si scherza.
L'altra volta mi è successo pure a Sisi, la stessa cosa. Ah. Stavo all'hotel di fronte alla basilica,
sarà nella blacklist di tutti gli hotel d'Italia, sì, l'hotel di fronte alla basilica.
E pagai una cosa esagerata, l'hotel faceva pure schifo, stavo proprio di fronte e ha detto se posso spallarsi.
Scusi, c'è un rigore francescano, non può cercare il lusso nella terra del poverello di Assisi.
Ho capito. Quindi, però io ho pagato, e dopo il giorno dopo fece il terremoto e buttò giù tutto.
Lei diciamo, da un nesso fra il fatto che lei abbia mandato l'anatema ai poveri incolpevoli frati, che fra l'altro sono anche morto anche un frate, gli è crollato addosso un pezzo di basilica, è stata una cosa tragica. Sì, attento però. Sì, incidente, ma lei cammina sempre col colpo in canna, tenga conto di questo. Diego da Pavia.
Sì, ciao. Allora, io nello specifico ho avuto praticamente non proprio un segno di premonitore, però ero alle superiori, tutti i miei compagni giocavano la schedina, era nel 97, mi ricordo, tutti i miei compagni giocavano la schedina, io no. A un certo punto ho detto, io la gioco perché vinco, sono sicuro e vinco. Sono andato nel bar, ho giocato la schedina ed ero talmente tranquillo di aver vinto che la sera ho controllato la schedina e ho fatto 13. Il problema è effettivamente ho vinto, così come ero stracco, non so per quale motivo avevo questa convinzione proprio.
Ma era una cifra importante o una vincita?
No, la sfiga è quella che in lire ho vinto 4 milioni di lire, quindi tenete conto.
Se era così sicuro poteva giocare di più, no? Questa certezza.
Quel senso di sicurezza, no, perché quella volta erano le schedine quelle... Credo che sia... Ah sì, forse era legato a quanto si giocava, sì. Ero un ragazzino, va bene, non ero ancora così sgamato. Invece, e questo è stato il mio unico episodio, invece mia moglie, che io dico che è una strega, come il vecchio telefilm, lei veramente legge... No, è incredibile, perché quando andiamo, soprattutto magari a cena, a pranzo da amici o da parenti, e che magari siamo invitati, lei dice, vedrai che andiamo da tuo fratello a mangiare e la sua compagna è incinta. Ho detto, ma scherzo, non stanno neanche cercando, ne azzeccate almeno 4-5, adesso non mi vengono in mente tutte.
Ma scusi, affitti sua moglie con tante coppie che fanno fatiche in mani per avere i figli, l'affitti per gli inviti a cena, altro che andarsene in giro per il mondo. È chiaro, dice guarda, ti mando mia moglie a cena, risolvi il problema, nemmeno devi consumare, basta che arriva lei e...
Legge l'elettricità nell'aria, dice vedrai che ci devono dire qualcosa, che lei è incinta, piuttosto che vedrai che loro vanno a vivere in un'altra città o cose del genere, e ha sempre veramente azzeccato. Io ho un po' di paura, devo dire la verità, un po' di paura ce l'ho.
Siamo a un tasso di natalità talmente disperato che dovrebbe avere un sussidio dello Stato e andare in giro a caso, a cena, a casa di chiunque, dire vengo io, certo che chi non vuole figli la tiene lontana. Salvatore da Bari.
Sì, buongiorno, mi sente? Sì.
Buongiorno. Sì.
Io ho avuto diversi episodi di premonizione, però uno che mi è rimasto... Diciamo,
le stanno sfondando la porta a calci, ho questa premonizione, sento dei rumori, cos'è?
No, sono in macchina.
Ah, in macchina.
Togliere l'auricolare così magari ci sentiamo meglio.
Sì.
Vediamo un po'.
Ecco. Ma sta passando in mezzo a un conflitto a fuoco, sento degli spari, cos'è?
No. Mai sì. Si sente meglio ora?
Sì, sì. Hanno smesso di sparare.
Allora, diciamo quello che mi è rimasto più impresso nella memoria è quello della caduta delle Torri Gemelle a New York nel 2001. La notte precedente io sognai che praticamente crollavano due grandi palazzi, non erano grattacieli, però erano molto alti come palazzi.
Quanto tempo prima l'aveva sognato?
La notte proprio precedente all'episodio, quindi io poi la mattina sono andato al lavoro, eccetera. Il pomeriggio alle 3 ci fu la diretta poi TV che tutti quanti abbiamo seguito.
E lei disse: l'avevo sognato.
E io dissi subito a mia moglie: guarda che stanotte io ho fatto questo sogno. È stata una cosa per me.
Me lo disse prima che in televisione si è cominciato a vedere verso le 14 di questo episodio. Lei la mattina si alzò e dice: oggi succede qualcosa?
No,
o disse quando era già accaduto?
No, non lo dissi.
Quando è già accaduto, quando è già accaduto
brutto,
ci possono essere dei meccanismi che ci danno dei falsi responsi. Pensiamo dopo averlo pensato prima o immaginato prima o sognato prima, è un déjà vu che non sempre ha una sua classificazione come evento premonitore. Va bene, sento che si è calmata anche la sparatoria intorno a lei, quindi tranquillamente diamo la linea al traffico, ci sentiamo tra un istante.
Volevo parlare dell'anticristo e porci la domanda: ma Putin potrebbe lui essere l'anticristo? È chiaro che ci sono tutta una serie di segni di riconoscimento per quanto riguarda questa figura. Abbiamo visto questa guerra attuale non corrisponde a una delle guerre profetizzate dalla Bibbia per quanto riguarda l'anticristo. Putin non può essere l'anticristo, però vogliamo fare, in base a un passo biblico, c'è scritto Apocalisse 13, 18, qui sta la sapienza, chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia perché è un numero d'uomo e il suo numero è 666.
Vabbè, lo sanno anche i bambini, 666 è il numero della bestia, è stato letto questo numero in un'infinità di luoghi, anche nel marchio di un noto brand che era la Procter, mi pare, qualcosa del genere, hanno dovuto anche cambiarlo. Riguardo le profezie ultime c'è un ricorrere del numero 68, il maledetto 68, facendo tutto un magheggio di cabale. Il conflitto è partito il 24 febbraio 22, 24 più 2 più 20 più 22 fa 68, ma per la stessa cosa anche l'inizio della guerra, della prima guerra mondiale, l'assassino dell'arciduca Francesco Ferdinando, 28 7 14, 28 più 7 più 19 14 fa sempre 68. Anche la seconda guerra mondiale partì appunto con l'attacco alla Polonia, gennaio, il primo settembre del 39, anche qui 1, 9, 19, 39 fa sempre 68, quindi toccatevi quando la somma è 68. Tommaso da Milano.
Buongiorno dottore.
Sì, lo ascolto.
Mi sente? Ecco, dunque sì. Volevo...
faccio una nota di servizio, non sto sbadigliando, qualcuno è che purtroppo ho la tosse che mi viene proprio dalla bocca dello stomaco e mentre parlo mi viene a tossire, mi manca un po' il fiato, faccio di tutto per resistere.
È capitato anche a me ultimamente, quello stesso problema che ha avuto lei. Comunque sono qua a raccontarle un sogno premonitore, ma diciamo un po' con spirito che crea uno spirito di paura, di terrore.
Me lo descriva.
Io sono nato nell'Alto Lazio, un paese della provincia di Rieti, e vivo a Milano da una vita, dal 73. Tutti gli anni che si va a fare le vacanze, logicamente quando si può si va a fare visita ai defunti, al cimitero. Io ho mia mamma e mio papà e tanti parenti ancora. E nel sogno, dunque, io andavo al cimitero e fuori dal cimitero ho trovato una nuova lapide dove purtroppo era riportato il mio nome, il mio cognome, c'era la foto, la perfetta data di nascita e la data di morte, che era 8 agosto 2023.
Insomma, vabbè, qui c'è un altro annetto, c'era da campare, dai.
Speriamo,
Questo cos'è? Un cimitero vicino a Rieti, questo cimitero?
Esatto, sì. È una cosa,
ma ci è andato a fare strana, un giretto poi di persona per vedere, non so, il posto esatto, magari
no,
non
la, c'è. La cosa è molto recente, si parla di un paio di mesi, poi problemi di lavoro, non è che mi possa spostare così frequentemente, sono in giugno, sarò giù, vado a visitare i miei e speriamo che la rapida sia sparita.
Che devo dirle, nessuno vorrebbe sapere la data certa della propria morte, però almeno dato per buono che è vero, in quest'anno se la può godere per quanto possa, faccia finta che debba morire veramente quel giorno e viva come se fosse l'ultimo anno, che le posso dire,
certo,
avrà soltanto guadagnato in questo caso.
Ci avrà soltanto guadagnato. Certo.
No, sentirsi in questo stato d'animo, dice tanto poi l'8 agosto muoio, quindi faccio tutto quello che farebbe se dovesse morire l'8 agosto, tanto non morirà sicuramente, però
no,
intanto
sarà
tolto.
Comunque io sto
avrà pensato a sé in maniera totale per un anno, che è una cosa molto rara. Edward da Brescia.
Sì, sono io, salve Nicoletti. Allora, sì, questo programma mi ha riportato in mente una piccola premonizione che feci io oramai tanti anni fa. Mi ricordo che feci una notte difficile dove sognai per tutta la notte onde, mari in tempesta, come può capitare a chiunque. La cosa interessante.
Aveva mangiato pesante quella sera?
Ah, non mi ricordo, era tanti anni fa. Probabile, forse avevo voglia di andare in bagno. Capita comunque. L'unica cosa che è un sogno che
non ho, in quel caso, certo.
Sì, non ho più fatto. È un sogno che non avevo mai fatto prima, non ho più fatto dopo. La cosa sembra un po' interessante, ma è una coincidenza probabilmente, è che il giorno dopo mi alzo, accendo la TV e sento la notizia dello tsunami del mare Indiano e rimasi molto scioccato perché ho passato tutta la notte a sognare l'acqua. Mi alzo e sento questa notizia che ha a che vedere con l'acqua. Tutto qui, io non ci do molto peso, però ascoltando il suo programma mi è venuto in mente questa mia piccola...
Nel mondo, allora, lo tsunami che mi sembra sia del 2005, una cosa del genere, mi sembra probabilmente primi mesi del 2005, mi sembra, se non sbaglio. Lei pensi, in quella notte che precedette lo tsunami, notizia data in tutto il mondo, fu una cosa enorme, quanta gente nel mondo avrà sognato l'acqua, che è un sogno abbastanza frequente. Lei dice devo andare in bagno, di solito uno sogna l'acqua e poi sa che deve andare in bagno. Non è che tutti hanno avuto una premonizione dello tsunami, lei è una delle tante persone che collettivamente hanno associato il sogno dell'acqua allo tsunami avvenuto, almeno così mi piace pensare che sia. Giuseppe da Roma. Sì, ancora un'altra faccio in tempo. Giuseppe? Giuseppe da Roma è silenziosissimo, se non c'è niente. Ah, c'è? Ride, parla, c'è Giuseppe? Guarda che è un brutto segno quando uno non risponde. Vabbè, Giuseppe non c'è, si è segato a vita perché sto perdendo tempo per finire la trasmissione. Guardi, non ho voluto dimostrare nulla e né voglio dire che esistano dei nessi percepibili e registrabili fra i nostri sogni, fra le nostre premonizioni e gli avvenimenti. Sta di fatto che però quando qualcosa di forte impatto emotivo coinvolge non soltanto noi ma anche le persone che abbiamo intorno, e nulla come quello che sta accadendo adesso sta coinvolgendo il mondo intero, è facile che noi ricolleghiamo alcuni nostri stati d'animo che giudichiamo eccentrici, alcune nostre visioni, alcuni nostri pensieri, alcuni nostri incontri, alcune nostre vicende come segni premonitori di quello che sta accadendo a tutti, ma non occorre avere profonde visioni o atti di fede per pensare che in realtà tutta la realtà che circonda comunque ha un nesso comune, è collegata, è una legge fisica, e quello che accade anche in una nostra notte agitata dopo che magari siamo stati funestati da quello che è accaduto durante la giornata e quello che accade al mondo intero, probabilmente un piccolo nesso c'è. Il bello sarebbe stabilirlo tecnicamente, scientificamente, saperlo leggere e decifrare, ma non è dato di farlo, almeno in questo momento, nella nostra manifestazione umana. A domani.